Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te...
Stampa rassegnata. I giornali pubblicati in questo disgraziato paese espulciati ogni lunedì da me, cioè Pino Cacucci.
Ci sono enormi organizzazioni coinvolte e moltissimo da fare, ma la situazione è patetica e tutto si sarebbe potuto gestire molto meglio. Si viene qui, si dà un po' da mangiare, un po' da bere, il problema è risolto. Gli USA confondono l'intervento militare con l'emergenza, troppe stellette e troppi show per la TV. Apriti cielo. Così ieri Bertolaso si è fatto prendere un po' la mano con Lucia Annunziata in questa diretta da Haiti, da Port-au-Prince, e adesso già Frattini lo ha scaricato, insomma, ha detto che il governo non condivide assolutamente ciò che ha detto Bertolaso. Le reazioni piovono, persino gli Stati Uniti si sono piccati di rispondergli dicendo che non sa di che parla, il Pentagono, prima pagina della Stampa, quello che ho letto prima nella prima pagina del Corriere della Sera, sulla Stampa il Pentagono, due punti, Bertolaso non sa di che parla. E andiamo a vedere se Bertolaso non sa di che parla, perché insomma le critiche... sono state tante sull'operato di Bertolaso, magari anche sulle sue frequentazioni, però non si può dire che sia uno che insomma così sta zitto per diplomazia. E stavolta ha detto quello che vede, cioè tanti soldati in giro e gli aiuti che stanno lì a marcire e non vengono distribuiti. Ma andiamo con disordine, cioè con il caos che continua ad esserci sia ad Haiti, ma finalmente, grazie anche insomma a questa trasmissione in diretta di Lucia Annunziata, finalmente lo stesso Bertolaso dice qualcosa che finora nessuno aveva detto, cioè che dato l'immane tragedia che ha sotto gli occhi, gli sembra che gli haitiani siano fin troppo buoni, fin troppo tranquilli, insomma. E la Lucia Annunziata poi ha avuto un'immagine felice, ha detto che ha l'impressione, guardando la situazione ad Haiti, di vivere nel film Avatar, cioè un immane esercito di invasione e gli indigeni che sono insomma gli invasi, e quindi ha sottolineato che a lei questa situazione sembra proprio il film Avatar. Via i nuovi occupanti, trovo scritto addirittura all'interno della Stampa. Chi lo dice? Ma sempre più gli haitiani. Leggo a un certo punto che quelli che non riescono a varcare il confine domenicano con mezzi di fortuna, costretto a rimanere, fa i conti con tutti i limiti della macchina degli aiuti gestita da ONU e Stati Uniti. I contributi internazionali, l'imponente presenza di militari americani e la parata di celebrità non bastano, manca l'intesa e quel coordinamento che il contingente delle Nazioni Unite fatica a trovare. Questo non è Bertolaso, ma è l'inviato della Stampa Francesco Semprini, che più avanti prende delle voci per strada. Sam vende elettrodomestici, i muri hanno resistito ma gli scaffali sono semivuoti, e dice lo erano anche prima, la popolazione haitiana è in lotta per la sopravvivenza da tempo e rischia di esserlo ancora per tanti anni. L'America ha stanziato 600 milioni di dollari, noi siamo 10 milioni, quindi ogni haitiano è un potenziale ricco. Guardaci, ti sembriamo milionari? Dice un altro, Scott, professore che vive con tutta la famiglia allo stadio assieme ad altre centinaia di persone. Alcuni restano a bocca asciutta e sfogano la rabbia urlando contro il governo e la nuova occupazione straniera. Stelle e stellette sono sempre meno gradite tra i dannati haitiani. E più avanti ancora, ma agli haitiani il grande show del terremoto non piace affatto. Il mondo ha scoperto il nostro paese oggi e tra alcune settimane se lo sarà dimenticato, dice Lewis, un anziano signore ben vestito che ha messo l'abito elegante per andare a messa. E ringraziare il signore perché la sua casa non è crollata. Poi altri giornali, un po' tutti riportano in prima pagina e poi all'interno quello che l'Unità, con un po' di meschinità, direi, insomma, definisce il Bertolaso Show. Beh, non è che se uno è stato molto criticabile, poi una volta che dice una cosa giusta bisogna continuare a dileggiarlo. Però, insomma, l'Unità ha un tono molto sprezzante nei confronti di Bertolaso e quasi prende le difese degli Stati Uniti. Vabbè. Il giornale invece titola Bertolaso contro tutti, sembra un po' Superman, organizzazione patetica, troppi show per la TV, mentre il cibo è fermo nei magazzini. Ecco, qualche giorno fa alcuni giornali, tra cui ricordo Il Resto del Carlino, avevano composto un titolo grottesco, Berlusconi 2: ad Haiti c'è il caos, quindi mando Bertolaso, che messa così sembrava davvero che arrivava Superman, però il povero Silvio non poteva immaginare che gli avrebbe creato una grana simile. Ma comunque entro domani se la saranno scordata, però ha costretto Frattini a smentire il loro Bertolaso. Comunque, adesso lasciando perdere il giornale e anche l'Unità, ci sono approfondimenti sulla stampa estera e non solo. Fin dal primo giorno, dal primo sbarco dei Marines, insomma, sui quotidiani dell'America Latina, per esempio la Jornada di Città del Messico, fior di editorialisti si chiedevano ma perché questo dispendio di mezzi bellici anziché mandare delle tendopoli. Tra l'altro la prima tendopoli allestita è stata cubana. Ieri nelle immagini mandate da Lucia Annunziata a corollario di questa sfuriata di Bertolaso si sono visti i cubani, che finora tutti i telegiornali erano riusciti a non farli vedere, solo che sono più di 1000 i medici cubani lì che sgobbano. Sono stati i primi a cominciare ad operare, a fare la prima tendopoli, cioè il primo ospedale da campo. Bene o male non puoi ignorarlo, insomma, qualunque sia il tuo giudizio sul governo cubano. E così Gianni Minà pone l'accento nel suo editoriale per la rivista Latino America sulla questione. Dice che erano già 344 i medici e specialisti della salute cubani presenti sul territorio, solo 3 di loro sono rimasti feriti, perché insomma da anni questa situazione della presenza dell'ONU e di tante organizzazioni umanitarie, tra le quali soprattutto Medici Senza Frontiere, insomma, ha fatto sì che Cuba però mandasse il numero più cospicuo di medici. E questa influenza attraverso i medici di Cuba su Haiti da tempo metteva un po' di prurito al Pentagono, e quindi sono in molti a ritenere che questa era l'occasione che si aspettava, insomma. Leggo qua e là dall'editoriale di Gianni Minà. A questo dato bisogna aggiungere che non meno di 400 giovani haitiani negli ultimi anni si sono formati come medici a Cuba, soprattutto nella scuola di medicina latinoamericana nata 10 anni fa dopo il terribile uragano Mitch che aveva devastato il Centro America. Più avanti scrive: i dati che abbiamo fornito e che sono insmentibili, cioè i 344 medici che oggi sono circa 1000 che appunto si sono precipitati ad Haiti, che hanno allestito ospedali da campo eccetera eccetera, e questi dati sono insmentibili, stridono sorprendentemente però con le notizie che si susseguono mentre scrivo questo articolo e che segnalano come gli Stati Uniti nelle stesse ore stiano invece inviando oltre 10.000 Marines, più di quanti ne abbiano mandati recentemente in Afghanistan, per esempio. Un contingente che a breve potrebbe addirittura raddoppiare. Perché questa differenza di approccio? Speriamo di sbagliarci, ma abbiamo l'impressione che la difesa del poco che è rimasto in piedi quasi sempre nei quartieri dei più abbienti sia per Washington una priorità rispetto alla possibilità di salvare vite umane, feriti e persone che sono rimaste senza nulla, al massimo con quello che hanno addosso, calcinacci compresi. Insomma, come successe per New Orleans, sembra quasi che il crudele destino di Haiti abbia portato con sé, oltre alla sciagura, anche la non trascurabile possibilità, una volta sgombrate le macerie, di creare un bel business. E più avanti dice Minà: non è un pregiudizio, basta pensare che il Fondo Monetario Internazionale, uno degli enti responsabili della miseria della maggior parte dell'umanità, già giovedì 14, 2 giorni dopo la catastrofe, ha trionfalmente annunciato un nuovo prestito di 100 milioni di dollari per Haiti, che nasconde il solito saccheggio dei paesi poveri e disperati. Ecco, apro una parentesi, vi ricordate che insomma nei primi giorni si erano levate voci di cancellazione del debito? Sono sparite quelle voci, eh? Qualcuno deve aver dato delle tirate di orecchi, degli scappellotti e anche qualche calcio nel sedere a chi ha osato dire cancelliamo il debito ad Haiti, perché il Fondo Monetario Internazionale si apprestava ad ingigantirlo questo debito dando altri 100 milioni di dollari. Torno a leggere da Minà. Per questo The Nation, la rivista progressista di geopolitica più prestigiosa d'America, ha raccontato la nuova elargizione con queste parole. Da una parte il prestito sarebbe una buona cosa, Haiti è allo stremo e ha bisogno di una massiccia infusione di denaro, ma il prestito è stato concesso solo mediante l'estensione del credito di Haiti, che già deve al Fondo Monetario 165 milioni di dollari, con delle condizioni imposte, tra cui l'aumento delle tariffe elettriche, il divieto di aumento dei salari e degli impiegati pubblici e l'impegno a tenere bassa l'inflazione. Vedete che mentre si piangeva di fronte alle scene dell'immane disastro, il Fondo Monetario diceva dovete aumentare le tariffe delle bollette elettriche. E infatti a un certo punto dice, commenta Gianni Minà, ci vuole uno stomaco davvero forte per affrontare tragedie umane con questo cinismo. E ti domandi con quale sconsideratezza i media del mondo che viviamo, anche quelli che si dichiarano ancora di sinistra, affrontano il problema dei diritti violati dei popoli, stigmatizzando proprio in America Latina Cuba o il Venezuela, se poi sono queste realtà politiche, certo non prive di errori e contraddizioni, ad affrontare in modo umano e realista i disastri dei pueblos hermanos, rimasti prigionieri delle logiche economiche di quei paesi forti che giurano di portare nel mondo la democrazia e la libertà e poi sono pronti a sfruttare senza ritegno qualunque tragedia dei poveri. Non a caso, sempre The Nation spiega la vulnerabilità di Haiti ai disastri naturali, la sua carenza alimentare, la miseria, la deforestazione, la sua mancanza di infrastrutture non sono accidentali. Dire che Haiti è la nazione più povera dell'emisfero occidentale è un'imprecisione. Haiti è stata resa la più povera dalla Francia, dagli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna, da altre potenze occidentali e da organismi come il Fondo Monetario e la Banca Mondiale. E verso la fine di questo editoriale di Gianni Minà leggo: i Marines USA invece sono entrati quasi subito in urto con Francia e Brasile, cioè con Medici Senza Frontiere e con il contingente ONU a maggioranza del governo di Brasilia, per la gestione molto personale che facevano dell'aeroporto di Port-au-Prince. Una gestione che ha fatto dirottare l'aereo di Medici Senza Frontiere con a bordo due ospedali da campo all'aeroporto di Santo Domingo perché bisognava aspettare l'arrivo di Hillary Clinton. Bene o male, in questa America Latina da qualche tempo insofferente e indisciplinata alle vecchie regole dell'impero, l'antica Hispaniola sta a metà strada tra Cuba e Venezuela e farsi sfuggire l'occasione di allestire magari una base militare in quella terra ora così bisognosa di tutto sarebbe per l'apparato del Pentagono una distrazione imperdonabile. Ma i media italiani hanno ben altro a cui pensare: le prossime elezioni regionali, con chi andrà Casini, la riabilitazione di Craxi, l'inquietante riforma della giustizia o il deputato leghista che si scandalizza per alcune pagine del diario di Anna Frank. Così Gianni Minà. Ma per esempio giorni prima un editorialista della Jornada, Angel Guerra Cabrera, titolava Haiti prima occupazione militare del potere intelligente, e poi in questo articolo citava il docente esperto in geostrategia dell'università canadese Michel Chosudowski, che diceva la militarizzazione dell'aiuto di emergenza da Haiti è un'operazione umanitaria o un'invasione. Poi l'intero articolo lo si trova sul Global Research in rete, e dove Chosudowski afferma anche che questa rinnovata presenza militare statunitense ad Haiti verrà utilizzata per stabilire un punto di appoggio nel paese e persegue anche gli obiettivi strategici e geopolitici degli Stati Uniti nell'area del Caribe e in gran misura rivolti contro Cuba e il Venezuela. Quindi adesso hanno una bella base esattamente nel mezzo tra Cuba e Venezuela. E si concludeva questo editoriale sulla Jornada di qualche giorno fa. Haiti è stato il primo grande faro rivoluzionario della libertà del mondo coloniale. Ha occupato nel XIX secolo il posto che poi sarebbe toccato a Cuba nel XX. Le vecchie potenze coloniali degli Stati Uniti gli hanno fatto pagare duro aver osato fare questa grande rivoluzione sociale, la prima rivoluzione degli schiavi che abbia vinto nella storia, precorritrice dell'indipendenza di America Latina. Washington non farà nulla per la libertà e il benessere degli haitiani. Chi vivrà, vedrà. Così si conclude. Ma lo stesso Eduardo Galeano ha messo in rete un suo scritto, alla sua maniera inconfondibile, nel suo stile di narrazione della memoria, insomma, che si intitola proprio I peccati di Haiti, dove a un certo punto dice: gli Stati Uniti hanno invaso Haiti nel 1915, hanno governato il paese fino al 1934, hanno ritirato le truppe una volta ottenuti gli obiettivi, cioè incassare i debiti della Citibank e abolire l'articolo della Costituzione di Haiti che proibiva vendere le piantagioni agli stranieri. Allora Robert Lansing, segretario di Stato, giustificò la lunga e feroce occupazione militare spiegando che la razza negra è incapace di governarsi da sola perché ha una tendenza alla vita selvaggia e una incapacità fisica di civilizzazione. Poi ricorda che anche Montesquieu, a suo tempo, prima che appunto gli haitiani cacciassero via le truppe francesi, Montesquieu diceva che lo zucchero è troppo caro se non viene lavorato dagli schiavi, e questi schiavi sono neri, e basta vedere che naso schiacciato hanno per avere la certezza che non possono avere l'anima. Ecco, questo era Montesquieu. Nel 1803, scrive ancora Galeano, i neri di Haiti hanno inferto un duro colpo alle truppe di Napoleone e l'Europa non ha mai perdonato questa umiliazione inflitta alla razza bianca. Haiti è stato il primo paese libero delle Americhe. E gli Stati Uniti avevano conquistato, sì, prima l'indipendenza, ma avevano ancora 500.000 di schiavi. Jefferson, che era un proprietario di schiavi, diceva che tutti gli uomini sono uguali, ma diceva anche che i neri sono e sempre saranno inferiori. E si conclude lo scritto Eduardo Galeano con la storia dell'accanimento contro Haiti, che in questi giorni ha assunto dimensioni da tragedia, e anche una storia del razzismo nella civiltà occidentale. Detto ciò, passiamo alle altre cose che occupano più spazio sui giornali. Beh, c'è il solito copione. Mr. Obama, I am Osama. Si è rivolto direttamente a Obama, il signor Osama. A volte faccio fatica a confondere, insomma, questi. A volte chiamo Osama uno e Obama l'altro. Vabbè, comunque sia, l'ectoplasma, l'invenzione della CIA, Osama Bin Laden, quando c'è bisogno, salta sempre fuori. Adesso c'era bisogno e assistiamo al solito copione, alla solita pantomima. Insomma, Obama continua ad essere convinto che fosse o che sia ancora in buona fede, ma di fatto i potentati che ha contro sono troppo potenti, appunto. E quindi anche lui ha dovuto soggiacere alla solita recita. Mandano un semidemente con le mutande imbottite di una qualche polvere incendiaria che non poteva esplodere perché per innescarla ci voleva un detonatore, e un detonatore anche con gli attuali sistemi di controllo non sarebbe mai passato, tant'è vero che si è bruciato gli zebedei e niente di più, ma ce l'hanno presentata come una sciagura fallita per miracolo, e quindi tutta la macchina si è rimessa in moto. Adesso ci mancava soltanto Osama Bin Laden che si rivolgesse a Obama dicendo: ne faremo altre. Lui sta chissà dove, ma probabilmente non esiste più, ammesso che sia mai esistito, e questa voce è sempre la stessa, certo, ma chi l'ha mai detto che sia la sua? E comunque sia, guarda caso, salta fuori quando appunto ce n'è bisogno, adesso occupa buona parte delle prime pagine assieme alla questione di Haiti. Ma un altro che trova molto spazio nelle prime pagine è Vendola, trionfa Vendola, il PD si spacca, per esempio titola La Stampa. È una questione che nel giro di poche ore ha scatenato molti commenti e approfondimenti, e penso valga la pena dedicarle un po' di spazio. Il Giornale, per esempio, titola quasi a tutta pagina: schiaffone a Bersani, il comunista Vendola stravince le primarie del PD, il risultato sconfessa la politica di D'Alema e del segretario di un partito che non c'è, crolla il piano di alleanza con l'UDC di Casini. Ecco, ed era questa la cosa che gli stava più a cuore. Ma anche l'Unità, insomma, che forse è il quotidiano più imbarazzato dalla questione, lo sceglie come notizia anche da fotonotizia. Avendo la presidente, lo sprint di Nichi, primarie boom in Puglia, oltre 200.000 gli elettori, Vendola nettamente in testa. Beh, alla faccia di nettamente in testa su Boccia. L'altra volta aveva bocciato Boccia, l'aveva sconfitto con un margine di 2 punti, 51-49. Adesso oltre il 70% tra questi 200.000 sono andati a dire basta con i vostri giochetti di partito. Se è stato un bravo governatore, noi vogliamo continuare ad averlo, insomma, perché si tratta di questo. Tanto che l'Unità deve intitolare chiaramente La notte di Vendola, il governatore sconfigge il PD, cioè proprio sconfigge il PD. E il Corriere della Sera parla addirittura di esplosione del laboratorio. Il laboratorio del PD è saltato per aria. Ma andrei a leggere alcuni passi di Curzio Maltese, che mi sembra, insomma, aver centrato la questione di questo progressivo suicidio del PD. Questo è un altro passo avanti verso il baratro. Nichi e il suo popolo lontani dalla nomenclatura, scrive Curzio Maltese, cominciando dalla prima pagina dell'Unità. E il ciclone Vendola ha travolto tutti. Da oggi il laboratorio pugliese, che avrebbe dovuto lanciare il nuovo centro-sinistra alleato con i centristi, si rovescia nel laboratorio della crisi del PD. La festa e il dramma, evidenti da giorni, sono diventati reali alle 10 di sera, quando nel quartier generale di Vendola sono cominciati a piovere numeri come pietre sulle teste del gruppo dirigente democratico. E poi appunto parla del 75-25 di Bari centro, dell'80-20 in provincia, insomma, persino le cosiddette Stalingrado del dalemismo hanno visto la vittoria di Vendola. Scrive a un certo punto Curzio Maltese: quasi gli saltano addosso, ma lui non perde la lucidità del politico, capisce che una vittoria tanto clamorosa al limite del problematico gli nega il diritto di infierire. Ringrazio anzitutto gli elettori del Partito Democratico, se visto che io ero il loro candidato, il torto di D'Alema sta nel non aver capito loro, non me. Ma da oggi io, più di chiunque altro, mi devo far carico delle incomprensioni passate, perché ora dobbiamo vincere sul serio. Beh, insomma, questa stravincita vuol dire che i pugliesi hanno apprezzato quantomeno questa parte che lo ha votato, che si suppone continui ad essere la maggioranza, hanno apprezzato molto tante sue scelte, come difendere l'acqua pubblica, anzi ripubblicizzarla, la politica di fonti energetiche rinnovabili e così via. Insomma, tutte cose che ad Alema non sembravano non interessare minimamente. Scrive Curzio Maltese: nata una stella nel panorama politico nazionale, la stella di Vendola, destinato forse a vincere altre partite oltre i confini della Puglia. E ne sono tramontate altre, ma soprattutto una. Massimo D'Alema raccoglie la peggiore sconfitta in quasi 40 anni di vita politica. Nella partita pugliese si era speso più di tutti, più di sempre. Neppure nel 2001, quando era in gioco il suo stesso seggio a Gallipoli, D'Alema aveva fatto tante telefonate, partecipato a tanti dibattiti televisivi, macinato chilometri e chilometri su e giù per il tavoliere, accanto al pupillo Boccia fino all'ultimo. A costo di far rinviare la nomina al Copasir, a costo di fregarsene della par condicio per apparire con un implicito appello al voto a 12 ore da una consultazione popolare sullo schermo della TV pubblica di Rai 3 nel salotto di Fabio Fazio, come non ha mai fatto neppure Berlusconi con le reti di proprietà. Ma è stato tutto inutile, anzi controproducente. L'ex feudo gli ha voltato le spalle in massa, quasi con gioia. Sotto la maschera dell'ossequio forzato, è evidente, covava un largo rancore. E quando D'Alema ha messo da solo la testa nella trappola pugliese, a molti non è parso vero di soffiare nei corni della caccia alla volpe. Sì, la volpe del tavoliere, come lo chiamava Luigi Pintor, è finito impagliato. Ma la sconfitta non è solo sua. Con il peso del carisma e dell'ostinazione, il leader ha trascinato con sé alla disfatta l'intero Partito Democratico. Alla fine, per combattere la battaglia d'Alemiana, tutti hanno messo la faccia nella partita pugliese e tutti l'hanno persa, da Pierluigi Bersani a Dario Franceschini, passando per Enrico Letta. Il laboratorio è scoppiato nelle mani dell'incauto scienziato, ma le schegge sono tutte conficcate nel corpaccione inerte del partito. La rivolta della base si è misurata qui in Puglia nei seggi, si è vista nella notte di Bari con il pellegrinaggio da Sannicchi di lunghe teorie di militanti, consiglieri, semplici elettori democratici, di fronte a scelte o inesistenti o incomprensibili di un partito senza fissa dimora, come lo ha definito Ilvo Diamanti. E poi più avanti, il PD credeva di liquidare i conti con Vendola pugliese e ora si ritroverà a dover fare i conti con Vendola, leader nazionale, potenzialmente popolare quanto Casini e Di Pietro e forse perfino di più. E verso il finale di questo lungo approfondimento di Curso Maltese, leggo: la Puglia rimane in ogni caso laboratorio, qui la partita del nuovo PD è stata persa, ma da qui può cominciarne un'altra. Dipende da come il partito e l'intero centrosinistra reagiranno alla batosta. Le ipotesi sono due, le stesse che circolano fin da ieri notte. Il primo film è D'Alema 2, la vendetta. L'apparato d'Alemiano, quel che resta, lavorano per la sconfitta di Vendola alle elezioni di marzo, in modo da confermare a posteriori la bontà della scelta del capo, pur non compresa dalla stolta base. Il secondo film è Bersani, l'avvento. Il segretario ufficiale del PD decide di prendere in mano il disastro pugliese e di giocarsi fino in fondo la carta Vendola, che oggi appare l'unica vincente del centro-sinistra nel mezzogiorno. Sbagliare è umano, perseverare sarebbe a questo punto più patetico che diabolico. E tutto ciò fa pensare anche a Bologna. Ma la parola etica, veramente, quando la pronunci senti uno strano sapore in bocca, di qualcosa di ormai stantio. L'etica, come si fa a cercare sul vocabolario l'etica? Ma sul Il Giornale leggo che gli italiani sono quelli che spendono di più in Europa. Per che cosa? Per l'acquisto di droga. Ma sì, drogatevi come fanno tutti. Buona settimana.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.